va ora in onda la seconda parte del speciale spazio aperto su radio, TV, web, social sul tema Covid-19, nuove terapie e percorsi possibili. Interverranno il professor Giulio Filippo Tarro e in collegamento dall'isola di Rodriguez, nelle Mauritius, Mauro Rango. Conducono il giornalista Massimo Bonella e Rosario Moreno.
Allora, adesso io vorrei ridare nuovamente la parola al dottor Giulio Tarro, se così anche lui volesse riprendere un po' il discorso e dare una sua considerazione. Prego, carta bianca.
No, io praticamente ho seguito con molto interesse quanto ha detto con Mauro Rango e io francamente non mi sento all'opposizione rispetto a quello che avevo detto prima io e soprattutto ho sempre sottolineato questo fatto della ossiclorochina associata ovviamente alla azitromicina e anche ho detto eventualmente che questo aspetto verso cui si era schierato contro l'OMS, in particolare dopo quel lavoro pagato fior di milioni di dollari che cercavano appunto di mettere su due gruppi, fra l'altro nemmeno omogenei, e utilizzare l'ossiclorochina soprattutto in fase, ma per dire terminale, la malattia non aveva nessun senso. E ovviamente sono d'accordo con il fatto che è stato un grosso collaborazione alla terapia del paziente, anche quando è stata fatta a distanza, poi un grosso promotore col presidente Trump che ha dichiarato che era stata come profilassi per 10 giorni. Quindi ci sono dei casi ovviamente diversi che possono essere utilizzati, come ovviamente quando si è capito che non era soltanto una forma di interstiziale, ma c'era anche tutto il problema della tromboembolia, dei piccoli vasi, degli organi vitali. Questo è stato un altro aspetto importante. D'altra parte l'uso del cortisone e dell'eparina sono, diciamo, di normale routine in un pronto soccorso, quindi non bisogna solamente pensare all'aspetto chiaramente della virosi respiratoria, e in cui anche il famoso, diciamo, recettore di entrata del virus, il famoso ACE2, è proprio anche quello che si è presente anche nella parete dei piccoli vasi accesso pure il virus. Quindi bisogna vedere le cose in maniera molto più omogenea, molto più completa. A me ha fatto piacere, come ha detto Mauro Rango, che ha citato la Corea del Sud, che effettivamente la loro capacità di fare, per così dire, il tampone per tutti e seguire in maniera smart i soggetti con la temperatura, ma anche eventualmente con l'eventuale aggravamento, ha fatto sì che la percentuale di mortalità sia stata al di sotto dell'1%, anche in buoni dati forniti dalla Germania, e fra l'altro a parte l'antimalario che hanno utilizzato fino all'inizio della sieroterapia. E poi anche vorrei concludere, proprio il dottor Fauci ha rianalizzato i dati dell'epidemia cinese su 80.000 soggetti in totale dell'epidemia di Wuhan, e lui in particolare ha studiato 1099 pazienti provenienti da 552 istituzioni ospedaliere, trovando che anziché il 2-3% di mortalità si poteva ridurre addirittura al di sotto dell'1%, e questo era legato appunto che eventualmente c'erano altre patologie che potevano influire in percentuale, che dobbiamo dire allora con la differenza della letalità rispetto al numero dei contagiati o della mortalità rispetto a una popolazione. Quelli sono gli stessi dati del nostro Istituto Superiore di Sanità, che è stato il controllore sui dati della Protezione Civile, che a fine marzo ha parlato in particolare che sulle famose 908 cartelle di oltre 3.000 vittime c'erano semplicemente 19 casi legati praticamente al coronavirus, quindi gli altri erano da altre patologie, come l'ultimo bollettino che ho conosco del 21 maggio, fatto questi studi, ricordiamoci, allora c'erano 31.000 morti, loro hanno studiato 3.000 cartelle, queste 3.000 cartelle soltanto 124 casi erano i soggetti morti per coronavirus, per cui l'altro 96% dei casi con una media di 80 anni erano legati ad altre patologie. Chissà allora questa percentuale di letalità la compariamo con la percentuale di mortalità su una popolazione di 60 milioni di abitanti, soltanto 1.271 sono i soggetti morti per coronavirus. Quindi come vediamo si possono vedere i diversi casi in maniera diversa. E qui io penso sia molto importante a questo punto che sia lasciato dagli epidemiologi, quelli là che ovviamente che studiano in maniera approfondita e che facciano anche delle differenze rispetto alle latitudini che sono state fornite. Quindi anch'io ricordo bene questi dati di Mauritius, che erano dati molto importanti, che erano stati comunicati, come anche stato proprio Mauro Lago che ha parlato appunto dell'importanza di dover analizzare non solo la polmonite interstiziale ma anche l'uso del cortisone in certe situazioni che chiaramente diventavano fondamentali per quella tempesta delle interleuchine che poi è quella su cui hanno agito in particolare il tocilizumab ed altri prodotti. La stessa, per così dire, ossiclorochina è in grado di avere un'azione epatinosimile e per giunta appunto sicuramente ha avuto un effetto benefico, non essendo un antivirale, ma sicuramente ha avuto dei benefici per i pazienti che l'hanno utilizzato.
Ecco, è stato molto chiaro anche il dottor Giulio Tarro. Dunque, se il dottor Rango vuole aggiungere qualcosa, altrimenti io passerei ad un'altra domanda.
Solo un aspetto, volevo sottolineare il fatto che più che su concentrarsi se ci sarà una seconda ondata, dovremmo concentrarsi se abbiamo imparato la lezione e abbiamo gli strumenti per poter porre fine immediatamente nel caso in cui ci fosse una seconda ondata. Su questo secondo aspetto credo che non ci siamo ancora, la comunità scientifica ancora non è concorde su questo aspetto e questo è il fatto grave.
Allora, speriamo che non ci siano altre ondate, diciamo, né una seconda né magari una terza, una quarta, ecco. Speriamo che questo virus se ne vada via un po' come la peste, diciamo, ecco, che poi si fece tutti una grande festa a Venezia, la peste è finita, fuochi d'artificio eccetera, tutt'oggi si ricorda infatti quel momento che la peste era stata debellata via, insomma, ecco. La domanda però è la seguente: il coronavirus si prende tramite le superfici, mi viene in mente ad esempio anche quando si fa la spesa, alla fine quando ci sono le casse, no? Dove si mette tutta la roba, abbiamo materiali in metallo, insomma, e dove che sappiamo il virus dura parecchio tempo rispetto che su una superficie di carta, no? Ad esempio, quindi c'è il rischio che poi lo si porta a casa. Nel nord Italia che c'è tanto inquinamento, basti pensare alla 4, l'autostrada 4, che ci corrono milioni, miliardi di tir, che devo dire tra parentesi è anche una cosa abbastanza vergognosa, piuttosto che potenziare ad esempio le linee ferroviarie per assorbire il traffico pesante, ma comunque questa è una piccola parentesi anche di un'altra trasmissione. Ecco, tutto questo inquinamento crea delle particelle che sono solide di fatto, quindi il virus può attaccarsi a queste particelle ed ecco che lo si può prendere anche nell'aria, in un'area inquinata. Quanto può essere vero questa cosa che dico o no? Chi è che mi vuole rispondere? Iniziamo col dottor Rango e poi a seguire il dottor Tarro, facciamo così.
Ci sono stati diversi studi a riguardo che ho seguito ed è molto suggestivo il fatto che si possano sovrapporre quasi la mappa della diffusione del virus con una mappa della diffusione di inquinamento da PM2, PM1, PM2, PM5 eccetera, quindi di inquinamento. Quindi è molto suggestiva questa cosa e molti hanno sostenuto questo, alcuni scienziati, alcuni studi hanno sostenuto questo. Credo che dire con certezza, poi magari il professor Tarro mi correggerà, mi dirà che ho sbagliato, ma credo che sostenere con certezza che il virus si possa servire come vettore una particella, una microparticella di inquinamento, credo che questa sia un po' azzardata come ipotesi. Sicuramente si serve di micro gocce di acqua, questo sicuramente sì, della saliva, quindi la trasmissione via saliva, questo è assolutamente certo. Sulla trasmissione tramite particelle di agente inquinante, su questo io onestamente non ho le conoscenze per poter dire di andare in un senso o nell'altro, anche se, ripeto, è suggestiva. Quando si vede la mappa delle zone inquinate e la mappa della diffusione del virus, le mappe coincidono, quindi sicuramente è una cosa sulla quale assolutamente bisogna riflettere. Ma riflettere significa anche riflettere non solo sul fatto, per esempio, perché le mappe coincidono, allora significa che l'inquinamento ha agito come vettore, ma potrebbe anche essere, cito anche un altro esempio, che per esempio proprio in quelle aree lì dove i polmoni delle persone hanno dovuto sottostare a un inquinamento per anni e anni e anni di quelle particelle inquinanti, sono magari maggiormente indeboliti e più facilmente attaccabili dal virus. Quindi ci sono varie interpretazioni e credo che una risposta definitiva su questo ad oggi non ci sia. Io non voglio addentrarmi là, voglio dire, con una mia teoria personale. Io sto un po' a quello che sono i fatti evidenti e che possiamo veramente misurare in maniera evidente.
Prendo il testimone io allora.
Prego.
Praticamente penso sia molto importante quanto è stato appena detto, perché dobbiamo appunto considerare almeno inizialmente questo inquinamento del clima di Wuhan, che è molto simile a quello della pianura padana, e quindi ecco il perché molte volte si è detto c'è stata questa possibilità di avere non solo lo scambio, cioè dire, commerciale e di persone, ma soprattutto la possibilità di avere questo environment, questo ambiente, diciamo, che era tale da avere queste famose particelle PM10, particelle PM2.5, attraverso cui, secondo ovviamente, sono sempre delle possibilità, la possibilità di essere il virus veicolato magari dalle più grandi o eventualmente le più piccole, che possono fare l'apertura di quel famoso recettore, la C2. Però io credo che sicuramente ci sono stati più motivazioni su questo, e anzi io mi permetto di aggiungere che proprio avantieri è uscito un lavoro a cui ho collaborato con, in particolare con il professore Luisetto e altri sei, in cui, diciamo, su questo International Journal of Current Research è stato praticamente potuto dimostrare questa importanza del microinquinamento per quel che riguarda, quindi un aspetto chiaramente scientifico che si aggiunge a quello che è stato fatto nel quesito sulle superfici. Ma io penso che prima delle superfici dobbiamo giustamente dire, come ha detto Marco Rango, le modalità con cui si effettua questa per così dire contaminazione. Certamente ci sono, per quanto riguarda il coronavirus, le famose gocce del plug, quindi sicuramente sono legate alla presenza, che è tutto sommato, noi consideriamo un ambiente, per così dire, sono quelli che sono soggetti ovviamente in questo caso al contagio, quindi da più vicini a chi parla in questo caso, rispetto eventualmente a quelli che sono in posizione più distante, che invece non sarebbero salvi da un virus influenzale che si trasmette attraverso l'aerosol. Però ci sono stati parecchi studi che hanno cercato appunto di studiare un contagio per aerosol anche attraverso il Covid-19, si presume che questo possa avvenire quando c'è un locale chiuso in cui più volte viene messo, diciamo, il virus, e quindi c'è un accumulo tale che possa poi eventualmente essere, sia direttamente attraverso, diciamo, le superfici, poi eventualmente possa arrivare al contagiato. Ma io presumo anche che in questo caso ci sia un discorso di carica virale a questo punto, che è fondamentale. Il fatto stesso di quella grossa polemica che c'è stata, e c'è tuttora l'asintomatico, il sintomatico e la possibilità eventualmente di contagiare gli altri. Su questo anche non c'è stata molta, per così dire, collaborazione, ma dobbiamo fare punto di riferimento. Per quanto riguarda le superfici, sappiamo bene che se ci fossero, per esempio, superfici esterne, eventualmente ci fosse una brezza, ci fosse, diciamo, o altre situazioni, non sono situazioni favorevoli, diciamo, per il contagio virale, mentre al contrario, per esempio, fin da gennaio c'è stata una dissociazione, per così dire, di possibilità per quel che riguarda la sintomatica, secondo la dottoressa Kerkova dell'OMS era semplicemente legata all'inizio della sintomatologia, quindi Fauci sintomatici, e rispetto a Fauci che diceva che affidabili colleghi cinesi gli avevano detto che c'era questa possibilità invece di contagio. Poi a fine maggio ci sono stati almeno due lavori importanti che sono usciti, uno su Respiratory Medicine, in cui si è dimostrato che un soggetto sempre cosiddetto asintomatico ha avuto a che fare con 455 contatti, lui è stato anche paziente, che ha avuto nella sua corsia con altri 32, ci sono stati gli operatori sanitari e ovviamente anche poi i suoi amici, la famiglia, eccetera, però di questi 455 contatti nessuno è stato contagiato da questo cosiddetto asintomatico. D'altra parte ci sono anche, arrivati di nuovo alla Corea del Sud, il Centro di Malattie Contagiose si è espresso nel termine che nel senso che se ci fosse un tampone positivo, o in questo caso sarebbe un falso positivo nel soggetto guarito, e quindi non è possibile che ci sia un contagio sotto questo aspetto. E ancora praticamente il lavoro di Science di fine maggio, che è coinciso con quello che ho citato di Respiro di Medicine, in cui ha cercato però di parlare di una differenza del contagiato per via aeriforme a questo punto, e quindi però sempre ci vuole una certa area virale, e loro si sono espressi in maniera poco scientifica, presumibilmente asintomatico, sarebbe stato in grado di prendere il virus direttamente nelle vie aeree inferiori, superando, come sono espressi nello scritto, la barriera, per così dire, immunologica del soggetto, però non si sa come questo virus si trova già negli alveoli, da cui sarebbe riuscito per riprarsi nel faringe ed essere in grado di contaminare gli altri. Quindi anche Science, come vediamo, come abbiamo visto prima, The Lancet, sono ormai tutte le grandi riviste, hanno i loro punti, diciamo, di riferimento, che sono da molto da poter discutere anche in questa situazione. Non si tratta più di riviste predatorie o meno, ma si tratta eventualmente dei referi, eventualmente di altre situazioni di politica, in questo caso generale, che poi sono responsabili per la pubblicazione di certi lavori. Per rifarci poi all'aspetto fondamentale, certamente ci vuole una carica virale che viene data direttamente per il coronavirus dalle goccioline del flug e non per via aeriforme come per il virus influenzale. Quindi questo è perché adesso si parla appunto di questo abbassamento della carica virale, perché siamo in fase ormai, per così dire, per riguardo il nostro paese, certamente, come avevamo visto prima in Cina, di fine dell'epidemia, l'epidemia che certamente sta altrove, ogni paese è regolato diversamente, a cominciare dagli israeliani con la loro ricetta di fare circolare il virus tra i più giovani e proteggere gli anziani, ovviamente anche in Inghilterra allo stesso modo. C'è da dire però che per esempio gli scandinavi in particolare sono stati premiati, la Svezia agli elogi del New York Times, e direi anche in particolare in Danimarca già sono tornati a scuola a maggio. Quindi insomma, ci sono stati vari aspetti che dobbiamo appunto analizzare, come anche diceva prima Mario Rango, per quel che riguarda l'America Latina, e quindi anche là, diciamo, ci sono vari problemi. Vedi il Brasile, ma vedi anche l'Ecuador, che è quello che ha pagato un grosso tributo inizialmente, e bastava però vedere che c'era un'etnia, quella delle serre, che invece era protetto perché erano soggetti che avevano fatto la vaccinazione antitubercolare, che è quella poi che è stata, pare, uno dei motivi che molti, per così dire, extracomunitari in Italia non si siano ammalati, perché per loro, per chi lavora, c'è un obbligo di questa vaccinazione antitubercolare, e la stessa Australia ha deciso di fare subito una vaccinazione massiva di 4.000 operatori sanitari, appunto per controllare questo evento della vaccinazione antitubercolare, che potrebbe essere sicuramente una cosa molto interessante, come abbiamo visto, c'è un antimalarico che protegge dal virus, a maggior ragione, diciamo, ci possono essere altre situazioni con il famoso complesso primario, che è quello che eventualmente diventa fondamentale per queste situazioni di risposta in maniera specifica ad altri, diciamo, microorganismi.
Benissimo, ringrazio il dottor Giulio Taro anche per questa spiegazione. Adesso, prima di passare a un'altra domanda, volevo intanto ricordare a chi ci sta ascoltando che questo programma nasce qui da Treviso, dal circuito Radio Science TV, trasmissione di taglio giornalistico, speciale spazio aperto. Ecco, le emittenti che sono in collaborazione in questo momento fanno capo a Radio Idea FM 97.3, quindi abbiamo anche Radio Idea TV. Ecco, le ricordiamo un attimo: Spezia TV, puoi seguire Radio Diva, Radio Flor Levante, Radio Freccia Network, Radio Idea, Radio Indie. Quindi andiamo avanti, non vorrei dimenticarmi qualcuna perché si fa presto a far confusione: Radio Torre Macauda, Radio Tuancona, Radio Villa Centrale, Radio Village Network. E ringrazio sempre per la collaborazione Luigi Catacchio della Radio Idea di Molfetta.
Termina qui la seconda parte. Speciale spazio aperto su radio, TV, web, social sul tema Covid-19, nuove terapie e percorsi possibili.